Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Quindicesima puntata della seconda stagione di Eurofonica, il format che racconta l'Europa in modo facile, semplice e giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Ovviamente siamo live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane, Raduni, da Perugia a Trento, da Roma a Catania, passando per Pisa e Verona e tante altre città. Insomma, in meno di 60 minuti parleremo di quello che sta accadendo nel vecchio continente insieme a Nicola Pifferi di Samba Radio.
Rossella Biagi, Radiofonica, Perugia. Il 2017 si apre con tante novità ed alcuni punti interrogativi. Chissà se questo 2017 si trasformerà in un anno orribile per l'Unione Europea. Affronteremo in questa puntata, come sempre, numerosi punti interrogativi, come la presidenza maltese del Consiglio dell'Unione Europea in un momento particolarmente cruciale per le sorti della nostra Europa. Ovviamente non poteva mancare la saga Brexit, con la nomina di Tim Barrow come nuovo ambasciatore del Regno Unito in Unione Europea. Parleremo anche di robot e delle ricadute dei salvataggi delle banche europee sulle tasche dei cittadini, da MP Monte dei Paschi di Siena e a Deutsche Bank. E per chiudere in bellezza, le immancabili EU Skills e la nuova rubrica sulle infrazioni della settimana.
Allora, che il 17 sia un annus horribilis per l'Unione Europea, ancora sicuramente da vedere, e comunque ne parleremo in modo più approfondito nel corso della puntata. La cosa certa è che si apre nel segno dell'incertezza. Che ne sarà dell'Europa dopo le elezioni in Francia e Germania? Che forma assumerà il Parlamento Europeo dopo le elezioni della prossima settimana, i cui i deputati sono eletti e scelti direttamente dagli elettori di tutti gli Stati membri per rappresentare gli interessi dei cittadini nel processo legislativo europeo e soprattutto per garantire il funzionamento democratico delle altre istituzioni dell'Unione Europea?
E poi che forma prenderà il Consiglio dell'Unione Europea sotto la nuova presidenza guida maltese, assunta, lo sapete, a rotazione tra gli Stati membri, ogni sei mesi? L'Italia aveva assunto appunto questo ruolo nel secondo semestre del 2014 per poi passarlo a gennaio 2015 alla Lettonia. La palla è adesso in mano al laburista Joseph Muscat, primo ministro di Malta dal 2013. Il Consiglio dell'Unione è una delle istituzioni fondamentali appunto dell'Unione Europea, l'organo di fatto decisionale per eccellenza, che va a negoziare e adottare gli atti legislativi nella maggior parte dei casi insieme al Parlamento Europeo.
E il punto è che Muscat si trova in una posizione chiave, come dicevi giustamente tu, presiedendo l'organo che coordina, ad esempio, tutte le politiche degli Stati membri, che elabora la politica estera e di sicurezza comune, che conclude gli accordi internazionali e, da ultimo, ma non meno importante, adotta il bilancio dell'Unione Europea.
E allora, quali sono le priorità della nuova presidenza maltese? Ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
Eurofonica. Cosa succede se uno Stato che ha quasi gli stessi abitanti di Bologna assume la presidenza del Consiglio di un'organizzazione politica di 500 milioni di persone? La risposta è imprevedibile, lo scopriremo da oggi fino a giugno, il tempo che la piccola Malta avrà per destreggiarsi tra le invettive dei movimenti euroscettici, le pressioni dei giganti della finanza europea e le politiche dei governi dei singoli Stati membri. Innanzitutto chiariamo una cosa, hanno un nome simile ma il Consiglio dell'Unione Europea non ha lo stesso potere del Consiglio Europeo. Quest'ultimo è l'organo che riunisce i capi di Stato e di Governo dei 28, dove si determinano vita, morte e miracoli dei temi fondamentali sull'agenda dell'Unione. Nel Consiglio dell'Unione Europea invece i vari ministri o rappresentanti scelti ad hoc di ogni singola nazione si riuniscono su uno specifico argomento, come gli affari esteri, l'economia o l'agricoltura. In questo contesto la presidenza ha l'obbligo di dettare le linee guida e di mediare tra i pareri contrastanti. Ogni sei mesi uno Stato dell'Unione prende questo ingrato compito, ancora di più oggi, visti i dossier su migrazioni e Brexit lasciati sul tavolo dall'impalpabile Slovacchia di Robert Fico. Malta, per la sua posizione, 80 km dalla Sicilia, 280 dalla Tunisia e a 330 dalla Libia, ricopre una funzione fondamentale sia geografica che storica, una crocevia importante per la programmazione delle politiche relative ai flussi migratori. Non è un caso che il ministro degli interni italiano Marco Minniti abbia discusso dell'emergenza proprio a Malta una settimana fa. Secondo Carmelo Abela, il suo omologo maltese, saranno proprio le decisioni che prenderà l'UE a riguardo a scrivere il futuro dell'intera istituzione europea, mai stata così in crisi come adesso. poche pressioni, insomma, alle quali si aggiunge il processo di uscita del Regno Unito dall'Unione. Questo tema coinvolge anche emotivamente le coscienze dei maltesi, che dagli inglesi furono colonizzati per 150 anni, ma non solo. Esattamente 60 anni fa, gli stessi isolani votarono per l'annessione al Regno Unito mediante un referendum che poi non ebbe effettivi sviluppi. Poi arrivò l'indipendenza nel 1974 e nel 2004 l'ingresso in UE. Insomma, ad oggi, se quel referendum fosse stato valido, Malta si sarebbe trovata nel bel mezzo della Brexit e non a capo di una delle più importanti istituzioni dell'Unione Europea. Ma cos'ha intenzione di fare il governo di Joseph Muscat durante questa presidenza? Prima di tutto, come confermato anche dalla deputata maltese del PPE, Therese Comodini Cachia, occorrerà lavorare per coinvolgere maggiormente i cittadini nelle questioni europee. Non a caso, tra le priorità presentate all'inaugurazione dell'entrata in carica, troviamo il ripristino della fiducia nell'UE, la necessità di dialogo e le dovute riflessioni sul futuro dell'Europa. I sei settori sui quali ci si concentrerà nelle prossime sedute invece saranno flussi migratori, mercato unico, sicurezza, avvicinato dell'Europa, settore marittimo e inclusione sociale. Pare proprio che Malta abbia parecchio a cuore le politiche giovanili, per questo avrebbe previsto un ruolo importante per i giovani nell'agenda per le nuove competenze, il programma UE che armonizza gli sforzi degli stati membri nel miglioramento dell'attuale situazione occupazionale, ma anche tanta attenzione al mercato unico digitale e agli investimenti mirati sulla cultura. Il governo maltese ha preparato 90 eventi che si svolgeranno nel corso del prossimo semestre tra Malta e le sedi delle principali istituzioni europee, annunciando in pompa magna che solo la bellezza espressa dall'arte abbatterà i muri e le barriere che tanto hanno oscurato i valori fondativi dell'UE nell'ultimo anno. Proprio oggi alla Mediterranean Conference Center a La Valletta andrà in scena la cerimonia inaugurale della prima storica presidenza del Consiglio UE, con tanto di orchestra filarmonica e tenori mondiali. E chissà che tra un brindisi e l'altro non scappi una telefonata oltremanica, una di quelle informali conversazioni nelle quali si parlerà di capovolgimenti storici e di scherzi del destino, di scelte che, giuste o sbagliate che siano, portano sempre a delle rilevanti conseguenze. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
Eurofonica.
Thank you.
Torniamo live su Eurofonica con Gathering Lights dei Julie's Haircut. Ci pensi, Nicola, che sarà proprio durante la presidenza maltese che si darà il via alla procedura di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea? La piccola Malta, proprio questo paese, che nel 64 ottenne l'indipendenza dalla Gran Bretagna, diventando a tutti gli effetti un membro del Commonwealth.
Si vocifera che la procedura di cui all'articolo 50 del Trattato sull'Unione Europea dovrebbe partire a marzo. E tu invece, Rossella, ci pensi che il Regno Unito sarebbe dovuto diventare il prossimo presidente di turno UE per il secondo semestre del 2017, proprio dopo Malta, se il voto referendario di giugno non avesse sancito la vittoria del Leave? Da luglio sarà quindi il turno dell'Estonia, e sarà appunto l'Estonia a presiedere il Consiglio, 6 mesi in anticipo rispetto al programma pre-Brexit.
E chissà come cambieranno le relazioni tra Unione Europea e UK dopo la separazione. Che succederà, per esempio, ai circa 1500 funzionari inglesi che attualmente sono impiegati nelle istituzioni comunitarie? Ci hai mai pensato? Dovranno essere licenziati, visto che i funzionari devono essere necessariamente originari di uno degli stati membri? Oppure si troverà qualche forma di accordo per salvare il posto di chi vorrà restare in Europa? Ma soprattutto, la domanda che mi sto facendo è: l'inglese sarà ancora una delle lingue ufficiali?
Tante domande a cui al momento non è facile rispondere, anche perché pare che ci sia instabilità ed incertezza anche nello stesso Regno Unito, su quelle che dovranno essere le modalità e le caratteristiche che dovrebbe assumere appunto questo divorzio dall'Unione. Ma proviamo a ripercorrere brevemente gli eventi. Il referendum viene votato il 23 giugno. David Cameron, che lascia l'incarico di primo ministro subito dopo la vittoria del Leave, annuncia le sue dimissioni entro ottobre. La guida passa quindi, dopo qualche scontro tra i candidati Tory, a Theresa May. A inizio giugno però si dimette a sorpresa l'ambasciatore britannico presso l'Unione Europea Sir Ivan Rogers, forte sostenitore del Remain. Al suo posto Tim Barrow, membro dell'ala anti-europea del Partito Conservatore. Ad approfondire per noi la questione è Elvira Fratto di UMG Web Radio.
Eurofonica.
Anno nuovo, vita vecchia per il Regno Unito. Proprio quando sembrava che la trattativa per la Brexit fra Londra e Bruxelles fosse a un punto di svolta, le dimissioni del rappresentante inglese Ivan Rogers hanno fatto tornare il governo al punto di partenza. L'ambasciatore britannico a Bruxelles ha infatti consegnato a sorpresa le proprie dimissioni lo scorso 4 gennaio, a 2 mesi dall'avvio dei negoziati. I motivi della decisione non sono stati precisati dal diplomatico, ma pare siano dovuti a forti contrasti con il primo ministro Theresa May, accusata, soprattutto dal partito laburista guidato da Jeremy Corbyn, di non aver mai preso una posizione netta nei confronti della questione Brexit. Nel suo ultimo discorso prima di abbandonare l'incarico, infatti, Rogers avrebbe dichiarato a Bruxelles che la strategia della May non solo non stesse portando il governo inglese verso una soluzione, quanto anche stesse allungando davvero di troppo le tempistiche della trattativa. Di questo passo, ha sostenuto l'ex ambasciatore, per uscire dall'Europa il Regno Unito rischierà di impiegare 10 anni anziché i soli 2 prospettati. L'abbandono dell'incarico da parte di Sir Rogers, da tempo in rotta di collisione anche con alcuni membri dello staff di Theresa May, ha scatenato reazioni diametralmente opposte. Da una parte gli euroscettici, sollevati dalle dimissioni dell'ambasciatore, hanno commentato con un secco «meglio così» l'addio di Rogers, considerato troppo pessimista. Dall'altro, invece, gran parte dei Tories ha espresso un sincero dispiacere per la perdita di un politico di grande esperienza, sostenendo con una punta di amarezza che forse, senza di lui, le possibilità per il Regno Unito di ottenere un buon accordo per la Brexit si ridurranno al lumicino. La dimissione di Sir Ivan Rogers sembra essere una diretta conseguenza della perenne indecisione del primo ministro May, una posizione che pare non cambiare rotta con la nomina del sostituto dell'ex ambasciatore. Già pronto a prendere le redini della trattativa con Bruxelles è infatti Sir Tim Barrow, ex ambasciatore inglese a Mosca ed ex primo segretario dell'ambasciata di Bruxelles, di grande esperienza politica e buona conoscenza dell'Unione Europea. Nonostante l'input lanciato da Nigel Farage, ex leader dello UKIP, che ha accolto con grande favore l'addio ai negoziati di Rogers, di scegliere un vero Brexiteer per la gestione della trattativa in Europa, ancora una volta la scelta della May è ricaduta non su un fervente brexitiano, appunto, ma su un politico che incarna una via di mezzo e risponde alla linea politica del primo ministro, ancora indecisa sul da farsi. Da Sir Barrow ci si potrà aspettare infatti ancora una linea politica che si focalizzerà sulla delicata posizione del Regno Unito, sul bilanciamento delle conseguenze della Brexit e quindi sui relativi pro e contro. Stiamo parlando, insomma, di un diplomatico che si manterrà di nuovo piuttosto imparziale rispetto alla questione Brexit, senza piegarsi all'estremizzazione della sua ideologia. Un funzionario dello Stato, quindi, che così come aveva auspicato Rogers poco prima delle sue dimissioni, rifletterà l'insistente posizione della May di non aver ancora scelto la linea politica da seguire. Non è ancora chiaro, insomma, se la May voglia propendere per una hard Brexit, una soft Brexit o un'altra gradazione per negoziare l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Le tempistiche delle trattative sono comunque variate davvero di poco. Secondo quanto affermato da Downing Street, avranno inizio non prima della fine di marzo, seppure con l'importante parentesi, che irromperà a metà gennaio, della sentenza della Corte Suprema sulla necessità che il Parlamento inglese si pronunci sulla Brexit prima di darle il via, questione che potrebbe ulteriormente ritardare l'inizio dei negoziati. Chi ben comincia a metà dell'opera, si suol dire. Nel caso di Theresa May, però, il problema sembra essere proprio l'inizio. Elvira Fratto, UMG Web Radio, Catanzaro, per Eurofonica.
Eurofonica.
Umberto Maria Giardini con la sua Alba Boreale live su Eurofonica, il format made in raduni che vuole raccontarvi l'Unione Europea in tutte le sue sfaccettature.
Ne avevamo parlato in apertura di puntata, vi ricordate? Chissà cosa ci riserva questo 2017. Sarà davvero l'anno sorribilis dell'Europa? Per Eurofonica, Fabiano Catania di Radio Eco Pisa è andato alla ricerca delle sfide e problematicità che potenzialmente potrebbero avere un impatto più che nefasto sulla tenuta dell'Unione Europea.
Eurofonica.
Ma la tempora currunt in quel di Bruxelles, nella capitale del Belgio e anche delle istituzioni europee. il 2017 che comincia ad affacciarsi porta con sé tanti dubbi e tante sfide, così che per qualcuno questo potrebbe essere un anno davvero decisivo per le sorti dell'Unione, o per la sua disgregazione. Secondo un articolo apparso il 2 gennaio nella rivista Politico, 12 persone potrebbero rovinare il 2017 a livello globale. All'interno della sporca dozzina sono presenti anche personalità legate alla politica europea. Appuntatevi questi nomi perché potreste sentirne parlare tra qualche mese. Margrethe Vestager, attuale commissaria europea alla concorrenza, colei che si è messa di traverso ai colossi high-tech Apple e Google, al grido di tutte le aziende devono pagare le tasse. Dopo la richiesta da parte dell'UE di 13 miliardi che sarebbero state evase dall'azienda della mela ai danni dell'Irlanda, è cominciata una dura battaglia legale. Poi c'è Google, accusata di aver utilizzato la propria app preinstallata a Google Search per operare in concorrenza sleale. Geert Wilders, leader del partito dell'estrema destra olandese, il Partito della Libertà. Attualmente Wilders si attesta al 25% secondo i sondaggi e potrebbe vincere le prossime elezioni politiche nel suo paese, previste a marzo. Tra le sue priorità c'è la proposta di un referendum per l'uscita dall'Unione Europea, in salsa Brexit per intenderci. Carles Puigdemont, governatore della Catalogna, che ha più volte sostenuto la voglia di indipendenza della sua regione dallo Stato centrale spagnolo di Madrid, attraverso un referendum. Fino adesso l'allarme è sempre rientrato, ma potremmo rivivere quello che è successo con il referendum di indipendenza della Scozia? E quali conseguenze avrebbe nei rapporti tra Spagna e Unione Europea? Wilbur Ross, il nuovo segretario di Stato americano nella giunta Trump. Pur non essendo europeo, potrebbe avere un'enorme influenza nella politica del vecchio continente. Trump, si sa, in campagna elettorale si era dichiarato fermamente contrario al TTIP, il trattato commerciale tra Stati Uniti e Europa. I negoziati del trattato avevano incontrato non pochi ostacoli nell'ultimo periodo e adesso potrebbero essere sepolti definitivamente, con enorme gioia dei no global. Infine, ci permettiamo di aggiungere altri due personaggi non europei che non hanno trovato spazio nell'articolo di Politico, ma che potrebbero rovinare il 2017 di Bruxelles: Vladimir Putin, presidente della Russia, e Recep Erdogan, presidente della Turchia. I due sono tornati recentemente amici dopo le tensioni dei mesi scorsi. Insieme hanno vinto, almeno sulla carta, la guerra in Siria, che ha imposto un costo altissimo in termini di sfollati e vittime civili. Intanto continuano i massacri silenziosi delle minoranze come i curdi. Putin avrà dalla sua un possibile nuovo grande alleato a livello internazionale, il presidente americano Trump, senza tralasciare il fatto che i due papabili sfidanti per le presidenziali francesi, Le Pen e Fillon, sono entrambi in ottimi rapporti con il presidente russo, sia politicamente che economicamente. L'Europa quindi potrebbe uscire ridimensionata a livello internazionale alla fine di questo 2017, affannata a risolvere ancora i problemi dell'immigrazione e della crisi dell'Eurozona. Mentre Erdogan, invece, rinsalda la sua forza contrattuale con Bruxelles, rimanendo, nonostante le contraddizioni del suo regime, l'unico interlocutore per gestire i flussi migratori diretti in Europa. Ma la tempora currunt, si diceva. Rimanendo nella lingua latina, ci chiediamo se questo sarà davvero un annus horribilis e per chi. Per l'Europa non lo sappiamo, per Bruxelles forse sì. Fabiano Catania, per Eurofonica, Radio Eco, Pisa.
Eurofonica.
Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
Looking for love.
What About You dei Criminal Party su Eurofonica. Torniamo live sulle radio universitarie e studentesche italiane per continuare a parlare di cosa ci riserva questo 2017.
Rossella, lo sapevi che dal 2008 a gennaio 2016, stando ai dati della Banca Centrale Europea, sarebbero stati versati circa 800 miliardi, di cui solo la metà sarebbe stata rimborsata, per evitare a una quantità di istituti bancari di finire travolti dalla crisi finanziaria prima, dai debiti sovrani poi e infine dalla recessione economica. In molti paesi dell'Unione gli strumenti di gestione delle crisi bancarie non erano assolutamente adeguati. Per questo spesso, per evitare che la crisi di una singola banca si propagasse in modo incontrollato, gli stati si sono resi promotori di massicci interventi pubblici che, se da un lato hanno permesso di evitare danni al sistema finanziario e all'economia reale, hanno però comportato elevati oneri per i contribuenti e in alcuni casi compromesso addirittura l'equilibrio del bilancio pubblico.
Esatto, è per questo che l'Unione Europea ha fortemente spinto per l'adozione della direttiva BRRD, Bank Recovery and Resolution Directive, che ha introdotto in tutti i paesi europei delle regole armonizzate per prevenire e gestire la crisi delle banche e delle imprese di investimento. Dal gennaio dell'anno scorso è diventato operativo anche in Italia il meccanismo di risoluzione unico delle banche e delle società di intermediazione immobiliare che prestano servizi che comportano l'assunzione di rischi improprio, per dirla con le sigle SRM, ovvero il Single Resolution Mechanism, complementare al meccanismo di vigilanza unico, con l'obiettivo di preservare la stabilità finanziaria dell'area euro mediante una gestione centralizzata delle procedure di risoluzione.
Il punto di partenza, come ricordavi bene tu, Rossella, è che molti paesi europei sono quasi finiti sul lastrico per salvare le proprie banche in crisi, finendo col dover approvare misure di rigore e tagli che si sono spalmati poi su tutta la popolazione. L'Unione Europea si è allora data da fare per dare alla luce una normativa che contenesse procedure e meccanismi di accompagnamento all'uscita della crisi che fossero uguali per tutti. E da questa nuova direttiva, che prevede appunto la risoluzione di una banca come alternativa alla liquidazione, salta subito all'occhio che l'intervento pubblico è previsto soltanto in circostanze straordinarie per evitare che la crisi di un intermediario abbia gravi ripercussioni sul funzionamento del sistema finanziario nel suo complesso, appunto, dello Stato. L'attivazione dell'intervento pubblico, come ad esempio la nazionalizzazione temporanea, richiede comunque che i costi della crisi siano ripartiti con gli azionisti e i creditori attraverso l'applicazione di quello che è detto bail-in, almeno pari all'8% del totale del passivo.
Sì, ma quindi fammi capire, se non paga lo Stato, qualcuno comunque lo dovrà pagare, no?
Eh sì, e in effetti attraverso il bail-in, che letteralmente significa salvataggio interno, le autorità di risoluzione fanno sì che, in parole povere, le perdite siano assorbite all'interno della banca. A pagare quindi sarebbero gli azionisti, i vari obbligazionisti e, in alcuni casi, anche i correntisti, in modo da poter riottenere la fiducia del mercato. Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite, però maggiori di quelle che dovrebbero affrontare in caso di liquidazione della banca, secondo quelle che sarebbero le procedure ordinarie.
Ma come si applica il bail-in? Ci hai mai pensato? Beh, alla base, te lo dico io, c'è il principio di progressività. Chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sarà il primo a sostenere le eventuali perdite o la conversione in azioni. Solo dopo aver esaurito tutte queste risorse della categoria più rischiosa si passa a quella successiva. Quindi, facciamo un esempio. Per primi si sacrificano gli interessi dei proprietari della banca, ossia degli azionisti esistenti, riducendo o azzerando il valore delle loro azioni. Poi si passa a quello dei creditori, le cui attività possono essere trasformate in azioni al fine di ricapitalizzare la banca e o ridotte nel valore, e così via, appunto, come dicevi giustamente tu, fino ai correntisti, ma attenzione, solo quelli con più di 100.000 euro sul conto, quindi noi siamo a posto. Ma nella pratica questo come si traduce? Vogliamo dare un esempio concreto? Che ne so, per esempio, cosa succede ad una banca come il Monte dei Paschi di Siena, che avevi citato prima?
Ti aiuta ad avere le idee un po' più chiare Francesco Caffarelli di Radio Bue, Padova.
Eurofonica.
Dopo anni di mala gestione del Monte dei Paschi di Siena, una delle principali banche italiane, si faranno in gran parte carico i contribuenti, in particolare quelli del futuro. Dopo il fallimento alla fine dello scorso anno del piano di MPS che prevedeva la raccolta di capitali privati per il salvataggio del secolare Istituto di Credito Toscano, il governo è stato costretto a intervenire con un piano finanziario che impegnerà in totale quasi 9 miliardi di euro, cioè il quantitativo di denaro che la Commissione Europea ha indicato come necessario per la stabilizzazione della banca. Il problema riguarda il modo in cui questo piano di salvataggio verrà finanziato. Da questo punto di vista, il dibattito tra economisti e in generale nell'opinione pubblica è diviso in due principali orientamenti. Da un lato, chi vorrebbe che le perdite venissero sostenute dai contribuenti, cioè tutti i cittadini che pagano le tasse, tramite la nazionalizzazione della banca, cioè l'appropriazione di tutte le azioni della banca da parte dello Stato, che quindi ne prenderebbe il controllo. Dall'altro lato, chi sostiene la necessità che siano gli investitori, cioè singoli individui e istituzioni che hanno comprato titoli finanziari da MPS, a sostenere i costi del salvataggio. Il governo ha scelto una sorta di via di mezzo. Senza entrare in lunghi e complicati ragionamenti per chi non è un addetto ai lavori o non abbia una laurea in scienze finanziarie, 4,4 miliardi di euro verranno pagati direttamente dai cittadini sulla base di un fondo creato appositamente dal governo con risorse prese dal bilancio dello Stato, il che implicherebbe un considerevole aumento del debito pubblico. Il resto delle risorse verrà recuperato tramite la conversione in azioni dei titoli comprati dagli investitori. Da creditori, quindi, questi diverranno proprietari di quote azionarie della stessa. Sostanzialmente, ciò equivale alla perdita dei loro investimenti in sostegno a MPS, la seconda opzione di cui abbiamo parlato poco fa. Il diavolo risiede nei dettagli, però, ed è sui dettagli del piano di salvataggio che si sta sviluppando lo scontro con l'Unione Europea. L'UE ha molto potere non solo in ambito monetario, dove ha competenza esclusiva per mezzo della Banca Centrale Europea, ma anche in ambito bancario tramite il sistema di vigilanza bancaria approvato nel novembre del 2014. La Commissione può, tramite questo strumento, vigilare sullo stato di salute degli istituti finanziari europei e influenzare le misure di politiche statali per la loro stabilizzazione o anche il vero e proprio salvataggio. Infine, non vanno dimenticate le regole sugli aiuti di Stato, cioè l'insieme di norme dei trattati che regolano i casi in cui i governi nazionali possono o non possono decidere di utilizzare denaro pubblico per aiutare imprese o istituti nazionali. In merito al piano appena varato dal governo Gentiloni, la Commissione europea non ha mancato di far pervenire al governo le sue osservazioni, chiedendo delle correzioni nel piano di salvataggio che hanno scatenato le proteste sia del primo ministro sia del ministro dell'economia Piercarlo Padoan, in particolare per ciò che concerne l'utilizzo dei soldi dei cittadini. È noto che la Commissione vorrebbe un minore carico per il bilancio italiano e quindi per le tasche dei cittadini, in favore di un maggiore sforzo da parte di chi su MPS ha investito a proprio rischio e pericolo. Questo però è un tasto delicato dal punto di vista politico, poiché pone il governo di fronte a consistenti perdite in termini di consenso. Nello specifico, circa il 70% delle azioni di MPS è detenuto da grandi investitori e aziende, mentre il rimanente 30% da investitori più piccoli. Entrambi i settori sarebbero penalizzati dalla conversione delle proprie obbligazioni in quote azionarie e il governo ha delle remore sull'eventualità di generare scontento, specie per quanto riguarda gli investitori di maggiore influenza. La soluzione a questa intricata vicenda è appena iniziata ed è all'interno della dialettica tra Commissione e governo italiano che verrà stabilito quanti soldi dovranno sborsare i cittadini italiani presenti e futuri per mantenere in vita l'istituto finanziario più antico d'Europa, da anni sotto una gestione non degna della sua storia. Francesco Caffarelli per Eurofonica, Verona.
Eurofonica!
Torniamo live su Eurofonica dopo Mad Woman di Teta Mona per parlarvi di intelligenza artificiale. Dopo aver parlato della normativa comune in materia di salvataggio delle banche e di istituti di credito nel vecchio continente, l'Unione Europea è al lavoro per individuare una legislazione comune, sia etica che giuridica, che vada a regolamentare gli studi e le applicazioni dell'intelligenza artificiale tra gli Stati membri.
Quanto mancherà ancora al momento in cui le macchine si sostituiranno completamente all'uomo? Macchine con una loro personalità, in fondo. L'Unione Europea si interroga sul rapporto con le nuove tecnologie. Se da una parte la meccanizzazione e automazione dell'industria rappresenta un elemento di rilancio economico, dall'altra c'è il rischio che tutti questi robot possano far sparire diversi milioni di posti di lavoro in tutta l'Europa.
Anche di questo ci parlerà nel prossimo servizio Lorenzo Pelucca di Radiofonica.
Eurofonica.
Il 2017 sarà l'anno dello sviluppo dell'industria 4.0. Nell'immediato futuro la produzione delle merci sarà sempre più automatizzata ed interconnessa e le istituzioni europee si trovano a dover fronteggiare questo fenomeno. Mentre la Commissione è alle prese con l'attuazione dell'Agenda per il Mercato Unico Digitale, il Parlamento Europeo sta per ultimare l'approvazione del Report on the Civil Law Rules on Robotics, grazie al quale individuerà alcune leggi necessarie per disciplinare le nuove tecnologie robotiche che stanno già prendendo forma, dalle automobili a guida autonoma agli androidi dotati di capacità di apprendimento. I mutamenti che questa nuova industria sta introducendo dovrebbero essere così profondi da richiedere riforme incisive, ad esempio in materia di responsabilità per danni. Le norme, infatti, dovranno ripartire i nuovi rischi fra imprese ed assicurazioni, garantendo al contempo gli utenti finali, cioè i consumatori. Diventa poi urgente affrontare la questione dello status, cioè se considerare i robot come persone fisiche, giuridiche oppure come animali o oggetti. Addirittura si sta facendo strada l'ipotesi di creare una nuova categoria, le persone elettroniche, con caratteristiche specifiche proprie per quanto riguarda l'attribuzione, i diritti e i doveri, inclusa la responsabilità per danni. Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si stanno già muovendo in questa direzione, così da non trovarsi spiazzati quando i veicoli autonomi, gli assistenti sanitari o la robotica di riparazione del corpo umano saranno parte integrante della vita di tutti noi. Il report, redatto dalla socialista lussemburghese Mehdi Delvaux, prosegue chiarendo che i robot non possono essere considerati responsabili in proprio per atti o omissioni che causano danni a terzi. Attualmente le leggi esistenti prevedono l'attribuzione di responsabilità all'essere umano che ha determinato l'azione o l'omissione del robot, ad esempio chi l'ha fabbricato. Questi ultimi, così come i proprietari o gli utilizzatori, potrebbero essere considerati oggettivamente responsabili per gli atti o le omissioni di un robot, se ad esempio il robot stesso è stato classificato come un oggetto pericoloso o rientra nell'ambito di norme di responsabilità del prodotto. La relazione prevede inoltre la nascita di un'agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale, in grado di fornire competenze tecniche, etiche e normative sulla materia, e l'istituzione di un registro pubblico di immatricolazione dei robot e di un'assicurazione obbligatoria. Ma già arrivano le prime grane, le lobby dei produttori di robot pressano gli europarlamentari. Temono infatti che un'eccessiva burocratizzazione possa arrestare lo sviluppo del settore. Tuttavia, la questione più spinosa, sulla quale l'economia mondiale non è preparata, rimane un'altra, quella occupazionale. Nessuno, infatti, può prevedere con esattezza l'impatto dell'automazione sul mercato del lavoro che già ora non gode di ottima salute. Il compito fondamentale di questa nuova branca, denominata Robolo, diritto della robotica, sarà dunque consentire all'uomo la possibilità di mantenere il controllo sul proprio futuro, evitando che le macchine possano metterlo in pericolo, come nelle più fosche rappresentazioni di alcuni film di fantascienza. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
Eurofonica.
L'opinione pubblica italiana e parte di quella europea si sono scontrati sull'ipotetico accordo tra il leader dell'ALDI, il Partito dei Liberali Europei Guy Verhofstadt, e il Movimento 5 Stelle di Grillo e Casaleggio Junior. Quali retroscena del patto segreto poi andato in fumo?
Cerchiamo di capire qual è stata la reazione dalla parte dell'Alleanza dei Democratici e dei Liberali per l'Europa. Un'idea ce la dà la dichiarazione che tra poco sentiremo di Francesca Mercanti, coordinatrice nazionale di ALDE Individual Members.
Questo matrimonio non sa da fare. Con questa frase stasera è stato definitivamente affossato l'accordo tra il gruppo parlamentare di ALDE e quello del Movimento 5 Stelle. Io non ho mai fatto mistero della mia contrarietà a questa operazione di palazzo. E, d'altra parte, con i 5 Stelle ALDE non ha niente in comune, basti pensare a tutto il processo per gli accordi del TTIP, le posizioni in tema di economia, di immigrazione, di ambiente, ma soprattutto il federalismo europeo di ALDE, che è praticamente uno dei fondamenti del gruppo dei liberali democratici europei, sia in Parlamento che proprio quelli del partito, e quindi di conseguenza anche quelli degli iscritti individuali di cui io sono coordinatrice.
Ma ad andare in profondità della questione è il prossimo servizio di Andrea Fioravanti da Milano.
Eurofonica! Tanto rumore per nulla. Per due giorni l'opinione pubblica italiana e parte di quella europea si sono scontrate su un'ipotesi di fantapolitica impensabile fino a una settimana fa. Facciamo ordine. Il 4 gennaio Guy Verhofstadt, il leader dell'ALDE, il partito dei liberali europei, firma assieme a Grillo e Casaleggio Junior un patto segreto per formare insieme un gruppo politico. I leader dei due partiti possono farlo, visto che a metà legislatura si possono aprire negoziati tra i gruppi politici. Un patto sorprendente, visti i contrasti tra i due gruppi negli ultimi due anni, ma che conviene a entrambi. I 68 deputati dell'ALDE, uniti ai 17 dei 5 Stelle, avrebbero avuto un peso politico più forte. Gli eurodeputati grillini sarebbero passati da ultima forza del Parlamento europeo alla terza, mentre Verhofstadt avrebbe iniziato da più in alto la sua corsa da outsider per la presidenza del Parlamento europeo, che si voterà la prossima settimana a Strasburgo, competizione che da sempre vede vincitore un esponente dei due gruppi politici più numerosi, quello dei popolari o dei socialisti. Molti elettori del Movimento 5 Stelle lamentano il fatto di poter far parte dello stesso gruppo politico che ha appoggiato Mario Monti alle elezioni del 2013 e di cui Verdini ha dichiarato di voler creare la versione italiana. Stiamo parlando dei personaggi forse tra i più odiati dalla base grillina. Questo è uno dei tanti paradossi dei gruppi parlamentari europei. Sotto lo stesso cielo militano partiti molto diversi tra loro, come nel Partito Popolare Europeo, in cui ci sono sia Angela Merkel che il leader autoritario bulgaro Viktor Orban. Il 78% degli iscritti al blog di Grillo ha votato per confluire nell'ALDE. Stiamo parlando di 31.000 persone, cioè lo 0,5% degli elettori del Movimento 5 Stelle alle elezioni europee del 2014. Un paradosso che anche la base dei liberali europei non voleva veder trasformarsi in realtà. Infatti i rappresentanti tedeschi, olandesi e francesi dell'ALDE al Parlamento europeo hanno dichiarato in maniera più o meno colorita di essere contrari all'accordo. Oggi il patto con l'ALDE non esiste più e il Movimento 5 Stelle rimane in mezzo al guado, a metà strada tra lo UKIP per innegato e l'ALDE non raggiunto, con la non allettante prospettiva di entrare nei non iscritti. Grillo ha commentato la scelta di Verhofstadt di fare marcia indietro, dando colpa all'establishment, rivendicando di aver fatto tremare il sistema, anche se la sensazione è che non si sia mossa foglia. Insomma, chi ha fatto la figuraccia? Grillo che ha indetto una votazione online peccando di ingenuità politica o Guy Verhofstadt che non ha fatto i conti con l'oste e dopo aver visto la sua strategia sciogliersi è tornato vigliaccamente sui suoi passi? Forse entrambi, per aver portato avanti un accordo che sembrava già morto prima di nascere.
Eurofonica!
Ad un sasso che affonda lento nel sale, con il cuore arreso alla ruggine che lo opprime, e intanto il tempo scorre lento, tra le mani scivola via, mi sfiora e parole. Ma tutta questa rabbia che vibra, che comprime il senso delle cose, spoglia fino all'osso e strappa via l'ultima luce. Andando avanti capirai, il tempo cura tutte le ferite, sai. Ma poi nel silenzio si muore.
Ritorniamo live sul circuito delle radio universitarie Raduni, questa è Eurofonica, state ascoltando i volti di Giano con solo parole. È arrivato l'attesissimo momento della Press Review Live, questa volta ad aiutarci sarà Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio Roma.
Ciao Rossella, ciao Nicola, ciao a tutti.
Con Andrea Fioravanti avevamo parlato prima, ripercorso le vicende del Movimento 5 Stelle e del loro rapporto con l'ALDE, un accordo morto addirittura prima di nascere. Devo dire che le ulteriori evoluzioni non si sono fatte attendere, anzi.
Infatti, con una telefonata, diciamo che Grillo si è andato a prendere il perdono, come hanno ironizzato sul web gli ormai famosi saggisti della pagina Gli Eurocrati.
Ecco, e Nigel Farage si è detto sicuramente contento di riaccogliere il figlio prodigo Grillo nel suo gruppo, anche se ovviamente rientrare nel gruppo dell'Europa della Libertà e della Democrazia Diretta non è stata sicuramente una cosa senza prezzo.
Certo, ha un prezzo e anche caro, diciamo a più livelli. Da parte sua intanto Farage ha posto alcune condizioni che lui ha definito cambiamenti amministrativi. In sostanza il leader dell'UKIP ha spodestato praticamente gli europarlamentari pentastellati dalle posizioni strategiche all'interno del suo gruppo parlamentare, l'Europa appunto della libertà e della democrazia diretta. Un esempio su tutti è quello di David Borrello, che fino ad oggi era vicepresidente del gruppo e perderà il suo ruolo, complice probabilmente il fatto che proprio Borrello è stato protagonista delle fallite negoziazioni con l'ALDE. Anche se non ha fatto nomi, nel colloquio con Grillo Farage ha definito particolarmente scorretto il comportamento di due membri della delegazione a 5 Stelle, chissà di chi parlava. Però pare che Farage, nella riunione che ha tenuto con il suo gruppo, abbia dichiarato che, testuali parole, i matrimoni finiscono, ma si possono anche ristabilire, sempre se chi ha tradito paga.
Certo, anche se però bisogna dire che quella di Farage non si può proprio definire come misericordia verso i 5 Stelle, o sbaglio?
Infatti, il motivo poi è semplice, perché? Perché secondo il regolamento del Parlamento Europeo, un gruppo parlamentare per costituirsi ha bisogno di un minimo di 25 deputati. Questo significa che senza i 17 europarlamentari a 5 Stelle, l'Europa della libertà e della democrazia diretta si sarebbe ritrovata con 27 deputati, praticamente vicinissimo alla soglia minima di esistenza. Insomma, Farage non poteva permettersi di perdere un alleato fondamentale come Grillo.
Ma il prezzo da pagare però per i 5 Stelle non deriva solo dalle richieste di Farage. Quella che tutti ora definiscono la famosa giravolta di Grillo ha in realtà suscitato malcontenti anche all'interno del movimento.
Esatto, e gli effetti di questo malcontento sono stati immediati. L'eurodeputato Marco Affronte, infatti, ha deciso di lasciare il Movimento 5 Stelle per passare ai Verdi. Anche Daniele Aiuto aveva minacciato di farlo, salvo poi tirarsi indietro. La goccia, diciamo, che ha fatto traboccare il vaso di Affronte è stata la votazione online sull'adesione all'ALDE di domenica scorsa, convocata dal direttivo pentastellato senza consultare gli eurodeputati del movimento. Affronte si è quindi detto disposto anche a pagare la penale prevista dal suo ormai ex partito di ben 250.000 euro.
Voltiamo pagina però e torniamo ad occuparci di un tema che abbiamo trattato ampiamente all'interno della prima, ma anche di questa seconda edizione di Eurofonica. Stiamo parlando del tema migranti, destinato sicuramente a caratterizzare l'anno appena iniziato, almeno quanto quello passato, che è stato l'anno record di arrivi, se ne contano 181.000 solo in Italia.
È vero. E ieri Frontex, il corpo di guardia costiera e di frontiera dell'Unione Europea, ha annunciato l'attivazione di speciali team di rimpatrio. 690 operatori specializzati in ritorni entreranno in servizio per agevolare le operazioni di rimpatrio dei migranti che non hanno ottenuto il diritto d'asilo. Si tratta degli European Return Intervention Teams, quindi squadre di intervento europee per i ritorni, con le quali l'Unione Europea offre sostegno agli Stati membri. Questi operatori si occuperanno di agevolare il lavoro di accompagnamento dei migranti, con particolare attenzione ai minori.
Ecco, ma praticamente che cosa faranno?
Per esempio aiuteranno nell'individuazione dei migranti irregolari, nell'acquisizione dei documenti di viaggio e nella cooperazione con le autorità consolari dei paesi d'origine dei rimpatriati. Inoltre si occuperanno anche di assicurarsi che le attività di rimpatrio siano eseguite nel rispetto dei diritti fondamentali.
Questa è una questione molto delicata, noi sappiamo bene quante difficoltà anche in questo senso stanno avendo i vari stati e sicuramente un sostegno da parte dell'Europa è sicuramente una buona notizia.
Sì, e soprattutto questo per gli stati maggiormente interessati, quindi l'Italia e la Grecia, alla luce del fatto che le operazioni di rimpatrio sono del tutto in mano ai singoli paesi membri. La Commissione infatti ha tenuto a ricordare che le attività di Frontex non si sostituiscono alle responsabilità degli stati. Sono loro che devono organizzare e gestire queste operazioni. Il problema però qual è? È che mancano spesso sia i mezzi sia procedure standard efficaci.
Ecco, e mi pare di capire che uno dei punti chiave proprio della questione rimpatrio riguardi proprio i documenti di viaggio. Spesso i migranti arrivano nei nostri paesi sprovvisti di documenti regolari, il che ovviamente causa delle difficoltà logistiche notevoli.
È vero, è vero. E attualmente esiste un documento di viaggio europeo standard per l'allontanamento dei migranti irregolari. Il punto è che tale documento spesso non viene riconosciuto dai paesi terzi, quindi quelli verso cui avvengono i rimpatri. Questa cosa ostacola ovviamente il regolare svolgimento delle operazioni. Il Parlamento europeo però, durante la plenaria di dicembre, ha approvato la proposta di risoluzione che prevede proprio il consolidamento di un documento di viaggio europeo per il rimpatrio. Una decisione quindi che renderà questo documento più sicuro, più riconoscibile e quindi accettabile per i paesi terzi, ammettendo i limiti dello standard attuale. Nei prossimi mesi aspettiamo, dovremmo avere degli sviluppi in questo senso.
E magari approfondiremo direttamente la questione anche nella prossima puntata di Eurofonica direttamente da Strasburgo. Ma per rimanere sempre nell'ambito della questione migranti, l'Italia si è mossa proprio in questi giorni in vista di un accordo di cooperazione con la vicina Libia, in particolare per quanto riguarda la lotta all'attività degli scafisti e il contrasto del terrorismo internazionale, giusto?
È vero Rossella. Infatti il neo ministro degli interni Minniti proprio lunedì scorso, il 9 gennaio, si è recato a Tripoli per incontrare il presidente Khaled al-Serraj e discutere con lui i termini di un'intesa sulla gestione dell'immigrazione e il controllo delle frontiere. In realtà i rapporti tra Italia e Libia in questo senso non sono una novità, perché già dai tempi di Gheddafi l'Italia strinse accordi che suscitarono non poche perplessità ai tempi, dato che l'Italia appunto si era impegnata a supportare economicamente un governo dalla dubbia condotta. Il rinnovo dell'intesa oggi in qualche modo ricalca quelle passate, prevedendo principalmente il sostegno italiano alle autorità libiche nella chiusura del confine meridionale, quello con il Niger, che rappresenta il principale punto di accesso alla Libia per i migranti dell'Africa subsahariana.
Beh, sicuramente una questione che merita di essere approfondita in modo sicuramente più curato. Magari appunto ne parleremo direttamente anche nelle prossime puntate, un tema sempre caldo. Noi ringraziamo Sabrina Fasanella di Roma 3 Radio, da Roma, per la Press Review Live che ci ha voluto regalare. E,
grazie a voi, ciao.
Intanto ci ascoltiamo un po' di buona musica.
Se tengo una malinconia, so cresciuto per sempre, non tengo ancora un coraggio a guardare fin dall'occhio che sto paese già non mi sente. Quando sto vicino a te non te puoi sbagliare, a non farmi scalare in lo scuro. E quando sto vicino a te non mi puoi cacciare, senza terra non tengo paura.
E non faccio chiesta mai niente, non di armare e poi uccidere gente, né decidere chi è malamente. E non faccio chiesta mai niente, non di rubare futuro e presente, né disegnare confini e influenze, né assegnare poteri e ricchezze. E non faccio chiesta mai niente, non vi ho chiesto mai dittatori e ce li siamo tenuti tant'anni, né vi ho chiesto vent'anni di guerra e nemmeno di liberarmi. E non faccio chiesta mai niente, né in passato né di recente, sto cercando in un care currenne, certamente in una giaracunda.
E quando sto vicino a te non te puoi sbagliare, a rottami scalarmi in lo scuro. E quando sto vicino a te non mi puoi cacciare, senza te.
fosse scaduto e che ce posso fare? Esco fuori e mi arrestano. Tenite troppa cazzina a parlare di migrante. Nemmeno sapite niente.
Mamma ne ho presa un'altra. La nuova rubrica di Eurofonica che vi racconta l'eterna battaglia tra Italia e Unione Europea a suon di infrazioni. Dalla comprovata esperienza acquisita dai funzionari della rappresentanza italiana presso l'Unione Europea a proposito di controversie tra Bruxelles e Roma sull'applicazione della normativa comunitaria, nasce il primo manuale per cercare di evitare le multe comminate dall'UE.
C'è però da dire che nonostante il manuale, non tutte vengono evitate. Questa settimana vi segnaliamo ad esempio che l'Italia potrebbe incorrere in una nuova multa da parte della Commissione Europea. Sotto l'occhio della Commissione sono finite quasi 1000 località in tutta la penisola. Eh sì, perché? Perché gli impianti fognari non rispetterebbero le norme europee sui rischi per l'ambiente e la salute umana. Insomma, l'Italia potrebbe tornare davanti alla Corte di Giustizia Europea e venire sanzionata nel corso del 2017 per il mancato rispetto della direttiva del 1991 sulle acque reflue.
Un problema che è particolarmente concentrato in regioni come Sicilia, Calabria, Campania e Lombardia, che contano da sole per i 2/3 dei siti non a norma. Ma il problema in realtà riguarda tutta l'Italia. L'unica regione a norma, il Molise, che esiste davvero, ma solo perché scarica le sue acque reflue nelle regioni confinanti. La puntata però ormai è finita e a noi non resta che darvi appuntamento la prossima settimana direttamente da Strasburgo per una puntata dedicata all'elezione del nuovo presidente del Parlamento Europeo.
E chiudiamo come di consueto con le nostre EU Skills, bandi, stage, tirocini in Unione Europea, a cura di Alice Masoni di EU Radio da Bruxelles.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Non c'è nuovo anno senza Eurofonica e non c'è Eurofonica senza EU Skills. Il 2017 si inaugura con nuove opportunità per viaggiare, fare nuove esperienze e, perché no, anche crearsi un futuro all'interno dell'UE. Dove poteva svolgersi uno scambio culturale su giovani, Europa e democrazia se non in Grecia? Il progetto, previsto dal 19 al 28 marzo 2017, è organizzato dall'associazione Eurosud ed è destinato ai cittadini europei dai 18 ai 27 anni. Ne faranno parte giovani provenienti dai paesi europei più disparati, non solo Italia, ma anche la stessa Grecia, insieme a Romania, Turchia, Macedonia, Polonia, Slovacchia, Slovenia ed Estonia. Con questo scambio si vogliono approfondire tematiche quali l'impegno sociale, economico e politico dei cittadini a livello sia nazionale che europeo e soprattutto la scarsa fiducia nei confronti delle istituzioni democratiche e rappresentative. È richiesto il pagamento di una quota di 50 euro, da versare soltanto se selezionati, e le spese relative a vitto ed alloggio sono interamente coperte. Per poter far domanda basta andare su www.scambioeuropei.info e compilare l'application form relativo. Per gli aspiranti medici e affini in cerca di un'esperienza nel freddo nord della Svezia, le CDC, lo European Center for Disease Prevention and Control, mette a disposizione un tirocinio di 3 o 6 mesi a Stoccolma, retribuito con ben 1.400 euro e con prevista copertura delle spese di trasporto. Possono presentare la propria candidatura tutti i cittadini europei laureati in settori relativi a medicina, biologia, statistica, scienze sociali, informatica medica e comunicazione scientifica con un'ottima conoscenza dell'inglese. I tirocinanti selezionati potranno mettere in pratica le proprie conoscenze all'interno delle diverse aree di competenza che il centro presenta. Per candidarsi c'è tempo fino al 31 gennaio e basta seguire la procedura di candidatura disponibile sul sito ecdc.europa.eu. Torna infine uno degli stage più ambiti relativi alle istituzioni UE, quello alla Commissione europea. Sempre entro il 31 gennaio, tutti i cittadini europei in possesso di laurea almeno triennale, con un'eccellente conoscenza di inglese, tedesco, francese a livello C1, che non hanno mai svolto un periodo di tirocinio di lavoro per più di 6 settimane presso enti, istituzioni, agenzie UE, possono infatti presentare la propria candidatura. Il tirocinio dura 5 mesi, da ottobre 2017 a febbraio 2018, e sarà retribuito con 1.100 euro mensili. Ma quali sono le attività previste? Dipende soprattutto dal dipartimento a cui sarete destinati, ma in generale agli stagiaire sarà richiesto di organizzare e partecipare a riunioni, gruppi di lavoro e udienze pubbliche, di fare attività di ricerca e compilazione di report, di realizzare progetti e tanto altro ancora. È possibile completare l'application form andando sul sito della Commissione e c.europa.eu. Beh, siete ancora qui? Juncker vi aspetta!
Eurofonica. Eurofonica.
Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.